Una settimana dopo l'altra all'interno di Storie Vere, consigli e punti di vista unconventional. Questo è Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Un podcast di Associazione Daphne, diretto da Lorenzo Cassol, con la partecipazione di Anna Dalpan, Elisa Collostile e io, che sono Alessia Dallò, la voce curiosa e non filter di questa edizione. Eccoci tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Voci Ribelli con Christian Facchin e il compagno Francesco Zedda in collegamento da Padova. Ciao ragazzi, benvenuti!
Ciao, ciao!
Allora, con Christian ci siamo già visti, già sentiti, è stato nostro ospite in una puntata che, devo dire, è stata molto sentita. Abbiamo parlato con grande emozione di quanto le radici sono qualcosa che ci rende tanto fieri e orgogliosi, però allo stesso tempo alle volte sono delle catene, no? Dei limiti, anche qualche volta dobbiamo allontanarci dalle nostre radici. Ma oggi parliamo della cosa più bella del mondo, perché ragazzi, di cosa parliamo?
D'amore.
Parliamo di amore. Oh. E vorrei anche sottolineare, ragazzi, che questa è la prima puntata di coppia. Cioè, non vi sentite un po' emozionati di fronte a questa cosa? Siete la prima coppia ad inaugurare il podcast Voci Ribelli.
È una grande responsabilità,
infatti. Speriamo allora, di non essere
allora ma siete scialli, vi sentite tranquilli?
Sì, sì.
Allora ragazzi, partiamo proprio così, in confidenza, come se ci stiamo bevendo il caffè, no? Qui insieme. Raccontateci un po' come raccontereste la vostra zia, no? Come vi siete conosciuti, un po' la vostra storia, giusto per contestualizzarci.
Allora, noi ci siamo conosciuti qui a Padova, ormai abbiamo 8 anni fa, quest'anno 9, però a fine anno, quindi dai, insomma, 8 e mezzo.
Dico che vi state guardando come per dire, oddio, già 8 anni, 9 anni, oddio.
Ma chi lo tiene il conto?
Dopo un po'. Ci siamo conosciuti al coro, di cui ho parlato anche nella scorsa puntata.
Il coro ti... sì, dici il nome.
Canone Inverso. Che appunto è un coro che lavora qui a Padova e canta per i diritti LGBT. Io ne facevo già parte del coro da un po', e a un certo punto è arrivato anche Francesco a cantare con noi. Io mi ricordo che la prima volta che è arrivato l'ho notato subito, ho detto, oh, che carino questo ragazzo, eh? Solo che per qualche motivo io ero convinto che lui fosse etero e quindi ho lasciato stare. In più, poi io ero, tra l'altro, all'epoca ero nel direttivo del coro e con gli altri, insomma, ci parlava un po' dei nuovi che arrivavano e dicevano, lui l'aveva portato un ragazzo che era nel direttivo.
Quindi hai dovuto chiedere informazioni, hai dovuto indagare.
Parlando con non col ragazzo tramite cui lui era arrivato, ma con un altro, mi fa, ma no, ma guarda che si stanno uscendo loro, quindi avrò detto, ah, ok, va bene, allora... Amen, ho fatto.
Avevi detto, ok, lasciamo perdere, è già impegnato.
È già, questo treno è già partito.
No, Christian non lascia mai perdere.
E quindi invece cosa è successo, Francesco?
Invece è successo che abbiamo cominciato a frequentarci, insomma, insieme a gli altri ragazzi del coro, sai, gli aperitivi prima o dopo le prove, queste cose qua, e alla fine è scattata quella scintilla tra uno spritz e l'altro, diciamo.
La magica scintilla che tutto può.
Esatto. E niente, ho cominciato una frequentazione e avevo molta, molta paura, andavo molto coi piedi di piombo perché uscivo da una storia molto lunga. E, insomma, volevo un po' capire che cosa volessi, quindi l'ho fatto anche un po' penare, possiamo dirlo.
No, dal mio punto di vista no.
Ne è valsa la pena, direi, Francesco, no? 8 anni, una bellissima convivenza. Esatto, sì. E, vorrei anche chiedervi cosa siete riusciti a costruire in questi 8 anni insieme, 9 anni insieme.
Tante cose,
nel senso... Cioè, sembra ieri che ci siamo conosciuti, adesso dopo anni,
diciamo che dopo più o meno 7-8 mesi è arrivata la convivenza.
Ah, sì.
Quindi subito, sì. Molto presto, il banco di prova definitivo.
Sì.
Un po' erano le circostanze per cui lui doveva lasciare una stanza, io comunque avevo spazio... neanche tanto perché la casa era minuscola, però ho un grande spazio nel cuore per cogliere a vivere con me.
Basta quello.
Esatto. E svariati traslochi.
Fino all'ultimo che ci porta qui dove siamo ora, che è la casa che abbiamo acquistato, insomma. Adesso
che è un super passo.
Esatto. Abbiamo un mutuo che ci lega.
Ma il mutuo, perché è una cosa molto millennials quella che sto per dire, ma il mutuo è un po' come il matrimonio? Cioè, è un impegno tale?
È peggio del matrimonio, questo ce l'ha detto il notaio quando siamo andati, guardate che adesso
è scritto, è carta scritta e carta canta. Parliamo anche un po' di questo, ragazzi, vi va? Adesso siete in questo momento, siete arrivati, diciamo, ad acquistare la vostra casa, ma avete delle prospettive future e soprattutto come le vedete nel contesto attuale, distaccandoci anche un po' dalla vostra situazione, ecco.
Allora, insomma, noi abbiamo un po' di progetti, insomma, non so se si può dire, sì. Allora, ci vorremmo sposare, non abbiamo ancora definito quando, come, succederà, insomma, prima o poi, speriamo prima che dopo e poi. Diciamo che nel contesto attuale, quello che mi viene da dire è che non è un caso che noi abitiamo a Padova, nel senso che abbiamo scelto questa città per un motivo, perché qui riusciamo ad essere sereni e a poter vivere la nostra coppia, il nostro amore, anche pubblicamente, senza avere troppe paure o troppe, come si può dire,
remore.
Ragazzi, avete voglia di entrare un po' più nello specifico su queste paure, su queste remore? Di cosa state parlando? Volete farmi degli esempi un po' più concreti?
Perché penso, per esempio, quando vai in giro per strada e prendi per mano il tuo compagno, la tua compagna, se sei una coppia etero non ti fai tante, tante domande, lo fai e basta. Io ammetto che tante volte ho pensato, ho avuto paura, nel senso, adesso se lo faccio poi dopo mi metto a rischio, perché a qualcuno non potrebbe non piacere quello che sto facendo. E per fortuna non mi è mai capitato, ecco. A Padova è una città molto aperta da questo punto di vista. Non mi è mai capitato di subire un atto di questo tipo, non mi è mai capitato di assistere a un atto di questo tipo.
Questa anche è una cosa molto bella, è anche un messaggio molto importante da dare, sì, direi, alle orecchie in ascolto.
Sì.
Ti faccio un po' una domanda provocatoria, no? Se le circostanze non vi avessero portati a Padova, ma vi richiedessero di vivere in provincia di Belluno, visto che comunque questo è il nostro pubblico, come la vivreste questa cosa, la vostra relazione, ma soprattutto le vostre proposte, no? All'interno della vostra vita, i vostri obiettivi?
Noi in provincia ci veniamo spesso, adesso almeno una volta al mese.
Salite.
Saliamo. Io non mi sento tanto a mio agio quando sono a Belluno. Non so se te ne eri mai accorto, però...
Sì, sì, certo. Del resto anch'io, io non vengo dalla provincia di Belluno, ma vengo anch'io da una provincia...
Tu da dove vieni, Francesco?
Dalla provincia di Udine.
Ok.
E la sensazione è la stessa, ecco.
Non Quindi ci si l'avvertite sente questa chiusura un po' più mentale, ma l'avvertite, per esempio, cioè... No, non vi tenete per mano? Avete paura di esporvi all'interno di un gruppo sociale? Non lo so, ditemi voi.
Beh, sicuramente le manifestazioni fisiche di affetto si asciugano un po', sì. Ecco,
okay.
Quando siamo
okay.
In pubblico, poi insomma, magari dipende anche un po' dalle persone, c'è chi è più espansivo, chi meno, forse io non sono in pubblico proprio l'esempio migliore di espansività. Però sì, diciamo che non c'è il timore, almeno parlo per me, di aspetti e manifestazioni violente, ma di violenza fisica, ma il timore rispetto a sguardi, occhiatine, queste cose qua, che se sei in città è più difficile incontrare, mentre invece nella provincia...
Ancora esistono.
Sì, è più facile,
insomma. Bisogna ancora lavorarci tanto, insomma.
Poi io ho questa fobia un po' che non è irrazionale per certi punti di vista, in cui preferisco non tenerci per mano quando attraversiamo la strada.
Beh, diciamo irrazionale, invito proprio le persone ad ascoltare il tuo dialogo, anche che abbiamo svolto proprio qualche tempo fa, dove ci hai portato la tua personale esperienza. Direi che insomma irrazionale non lo è. È comunque frutto di qualcosa che c'è stato, no? Non sono proprio delle paure. Forse anche nella provincia le cose sono cambiate, stanno cambiando, ma di sicuro rispetto ad una grande città c'è ancora tanto tanto da lavorare. E voi comunque nella provincia avete ancora le vostre famiglie. E penso alla mia adolescente, alla prima volta che ho portato a casa il ragazzo da mamma e papà. La mamma mi ha fatto tutto un discorso che non ve lo dico neanche perché è imbarazzante. Mi ha parlato dell'ape che si appoggia sul fiore. Non sto scherzando, lo ha fatto. Lo ha fatto. Mi ha fatto tutto sto discorso con sta metafora. Io gli ho detto, mamma, ma sì, si fa sesso, no? con il proprio ragazzo. Lei è rimasta tipo così. Il papà invece ha avuto subito questo impeto di gelosia senza nemmeno conoscere la persona. A voi com'è andata quando avete detto, mamma, papà, vi presento il mio ragazzo? Guardate che questa sera a cena porto Francesco, porto Christian, il mio ragazzo.
Comincia tu.
Chi se lo ricorda più?
Sì, a parte che era 10 anni fa, dici giustamente.
Guarda, nel mio caso posso dirti che, avendo qualche annetto più di Christian, forse questa difficoltà, la prima volta di portare a casa un ragazzo, l'avevo già superata, almeno emotivamente, io da un lato e loro dall'altro, quindi in questo caso passavamo per una porta che era stata già...
Entrambi, quindi...
Sì, direi che poi non c'è stata assolutamente nessuna difficoltà, anzi l'hanno accolto con grande affetto e forse adesso gli vogliono quasi più bene che a me.
No, dai. Vogliono sempre più bene a te.
Ah, vabbè, se lo dici tu. Comunque, diciamo che anche in questo caso forse un pochino di problemi te li fai. Io ad esempio ho una sorella che... è eterosessuale, è sposata, ha dei figli, e ho sempre avuto un po' il, come dire, il senso di inferiorità, tra virgolette, se mi passate la parola, di avere una relazione diversa, no? Ho sempre avuto il timore, che è una cosa più mia probabilmente, che una cosa che si respira nell'ambiente, che la relazione mia con un altro uomo potesse non essere messa sullo stesso piano, potesse non essere associato lo stesso valore che ha invece una relazione con matrimonio, figli, tradizionale, in un contesto come quello della mia famiglia che è molto, molto cattolico.
Ok. Ok, no, infatti mi interessava proprio capire questo, no? Dal punto di vista del voi adolescente, più che altro, no? Com'è stato questo muro, no? Perché comunque oggi stiamo parlando di amore, di coppia, forse è un po', no, scontato per una coppia eterosessuale dire a mamma e papà porto a casa il mio ragazzo, la mia ragazza, ma in realtà sappiamo benissimo che appunto ci sono ancora tantissimi pregiudizi in alcune famiglie, in alcune per fortuna no, e quindi mi chiedevo quale fosse la vostra esperienza. Grazie Francesco. Tu Christian, ti senti di dirci qualcosa?
Sì, allora nel mio caso con Francesco era già una porta che era stata aperta. E quindi, insomma, appunto, ritorniamo quasi 10 anni fa, quindi non mi ricordo bene, forse tu ti ricordi di più. Però sì, mi ricordo... sembrato che era stata una... Cosa ti ricordi?
No, la prima volta che ho conosciuto tua mamma... L'ho conosciuta, mi pare, a Padova, forse il giorno in cui è nata mia nipote, che poi sono fuggito.
Ah, è vero, via. È vero. Quindi... Perché mia sorella fa atletica, fa gare, gira, e spesso fa gare a Padova, e quindi è capitato che la prima volta che Francesco ha conosciuto mia mamma e mia sorella è stato...
Era comunque sul nostro territorio.
Sì, qua a Padova. E poi l'ho portato anche a casa, però è stato, diciamo, una cosa abbastanza tranquilla, perché tanto l'avevano già conosciuto e insomma, non ho ricordi particolari in realtà di questa prima volta con Francesco. Ricordo la prima volta che ho portato un ragazzo a casa, quello è stato un po'...
Qui ti voglio, dai, racconta!
ricordo che è stato un po' complicato, cioè complicato... Ricordo mia mamma che ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, ecco. Ricordo una cosa che mi disse: io penserò che siete amici.
È forte, eh? Voglio dire, credo che sia una cosa che rimane, no? E che anche tante delle orecchie giovani in ascolto che abbiamo, cioè, è una cosa in cui si scontrano. Quindi ti ringrazio, no? Per averla condivisa, perché sì, sei anche la testimonianza che poi le cose con il giusto tempo si aggiustano, no? Si aggiustano nel senso che è bello anche raccontare la testimonianza di una coppia così bella, così sana e così, insomma, con tutte le sue prospettive future. Ci avete anche fatto un annuncio importante, insomma, eppure sei passato anche per di lì, per questa situazione molto brutta, oserei dire, no? Nel senso che è una sorta di negazione un po' implicita.
Diciamo che, ecco, anche mia mamma aveva bisogno di tempo per metabolizzare tutto.
Per capire, tutto questo, capire.
Per capire, adesso non me lo direbbe mai, ecco.
Sì, certo, anche i miei genitori hanno avuto qualche piccolo problemino di accettazione all'inizio, però diciamo che paradossalmente, appunto, quando hanno... visto che la mia vita poteva essere piena con delle relazioni, con delle persone, insomma, che conoscevano, che erano reali, si sono anche un po' tranquillizzati rispetto a quelle che erano le loro ansie, le loro paure, cioè quella che una persona omosessuale non potesse vivere una vita piena e felice. E anche loro, in un certo senso, all'inizio mi hanno fatto capire... Non tanto che avrebbero pensato al mio ragazzo, al mio compagno, come a un amico, ma che ne avrebbero parlato all'esterno come di un amico. Quindi era anche una questione di pressione sociale.
Per loro proprio, per loro, che sentivano, sì. Loro proprio.
E... Forse anche dovuta alla realtà non urbana,
sì,
ecco,
sì.
Un po' più piccola.
E tra le altre cose, io credo, cioè ne sono veramente convintissima, che qualsiasi genitore faccia il meglio che può con i suoi strumenti in quell'esatto momento, no? Voi,
sì.
voi cosa ne pensate?
Sì, penso che siamo
è una cosa in cui ci si arriva, no, pian piano, crescendo, che magari quando si è più piccoli non si capisce, ma che poi quando arriva l'età adulta, insomma, cominci un po' ad entrare in quel meccanismo di capire anche i limiti, ma anche le paure, le cose irrisolte che la persona con cui stai dialogando alle volte ha, no? Che non parlano di te, ma parlano appunto della persona, in questo caso stiamo parlando del genitore, no? Perché magari voi da adolescenti non avevate la paura di dire io sono questo, mamma ti porto a casa il mio ragazzo, eravate sicuri, no? Però dall'altro lato c'era ancora qualcuno che doveva accettarla questa cosa.
Sì.
E invece vorrei sapere con la generazione precedente com'è andata, i nonni.
Allora, i nonni invece, io nel mio caso non ho fatto coming out con i miei nonni, né con i nonni paterni né con i nonni materni.
È stata una tua scelta, insomma. Sni, ok.
Sni, nel senso, è stata una scelta un po' lasciata così. Mm-hmm. E un po' nel caso dei miei nonni materni, mia mamma, anche un po' per paura delle reazioni, i miei nonni materni erano molto anziani, mi aveva chiesto di di non dire niente.
Ok.
I miei nonni materni, Francesco, l'hanno conosciuto, però non hanno mai saputo, adesso non ci sono più, non hanno mai saputo che lui era il mio ragazzo, ecco.
Come te la vivi tu questa cosa? So che è una domanda molto profonda, puoi anche dirmi, fatti gli affari tuoi.
non ci ho mai pensato a fondo a questo.
Ok.
Sono sincero, ho sempre accettato questa cosa che mi aveva chiesto mia mamma rispettosamente, perché ho pensato, insomma, sono i suoi genitori, se mi chiede questa cosa vuol dire che ha bisogno, pensa che sia la cosa migliore per loro. Non so se, cioè, ho sempre pensato questo, non ho mai pensato, ma Christian avrebbe avuto piacere che i nonni sapessero. Forse sì, però non è che...
non si può dire, no, adesso a posteriori,
sì.
Ma...
Esatto, non è che comunque sono stato male, ecco, mm-hmm. per questo, quindi mm-hmm. Assolutamente, è andato bene così.
E tu invece, Francesco?
Io ho una nonna che vive lontana in un'altra regione, ma che è un po' una forza della natura, adesso mentre stiamo registrando, ha l'età, la tenera età di 96 anni.
Mamma mia!
E, in realtà non ho fatto coming out, è stato più un outing che mia mamma ha fatto.
Ah, ok.
Telefonando, insomma, una volta che mia mamma ha scoperto della mia omosessualità, si è aperta, sfogata con sua madre. Oddio, Francesco è gay, è di qua, è di là, disperazione, moriremo tutti. E in realtà poi io so da quello che mi è stato raccontato da mia mamma che la nonna disse qualcosa del genere, no, ma non ti devi preoccupare, ma non puoi pensare che sia colpa sua, perché io l'ho sentito in televisione, loro ci nascono così, è tutto normale, ecco.
E quindi una nonna molto, molto informata, molto informata a suo modo, ma molto,
esatto,
informata.
Delle nonne, però ha cercato di riportare un po' fuori dal dramma una situazione che era così, che stava sfuggendo di mano.
Che aveva delle emozioni forti in quel momento, con sé. Ragazzi, grazie per la vostra condivisione. E io in chiusura un po' di questa puntata vorrei proprio anche comunque continuare a parlare di un argomento un po' controverso in questi tempi, che è quello del tema dei figli. Voi vorreste avere dei figli, ragazzi? Cioè adesso magari è una domanda che non vi siete mai fatti, no? Nemmeno come coppia, io entro così a spada tratta, ma... Ve lo chiedo, magari rispondetemi anche più generici possibili, cioè non voglio creare frizioni.
Allora, per me onestamente è difficile chiedermi se voglio una cosa che so già di non poter avere.
Ok.
Nel senso che accedere ai meccanismi per cui una coppia composta da due uomini può avere un figlio è praticamente impossibile in Italia, a meno che tu non sia... pieno di soldi, ma molto pieno di soldi, e possa andare all'estero a fare GPA.
Sì. Quindi tu, Francesco, cioè, mi stai dicendo, no, non è che non vorrei, è che è proprio fuori da ogni mia concezione.
Esatto, è proprio difficile per me andare tanto a fondo e chiedermi se voglio davvero questa cosa. È un po' come se avessi anche paura di scoprire mm-hmm. che poi questa cosa la voglio veramente... ma mi è preclusa.
Allora, avete voglia un po' di spiegare come funziona la GPA? Sì. L'abbiamo nominata, magari può essere una curiosità.
GPA, gestazione per altri, si tratta praticamente di una pratica per cui ci sono due donne donatrici, una donna che dona un ovulo e una donna invece che dona il proprio utero, in cui ospiterà, insomma, accoglierà una nuova vita per 9 mesi. E l'ovulo della donatrice viene fecondato col seme di uno dei due padri e poi viene impiantato nell'utero invece di un'altra persona che porterà esatto, la gravidanza. Questo accade proprio per una questione poi di tutela di tutte le parti che entrano in campo. Mm-hmm. E c'è da dire che poi tutte queste donne, oltre ad essere retribuite giustamente per quello che fanno, hanno dei percorsi che devono portare avanti per poter diventare donatrici.
Questo nei paesi sviluppati, stiamo parlando di Canada e Stati Uniti,
sì,
ad esempio.
Esatto.
Ok.
Che dove anche per tutti questi motivi i costi da sostenere sono esorbitanti, parliamo di 200.000 euro in su se uno vuole intraprendere questo percorso.
Molto molto oneroso, direi.
Sì.
Molto oneroso.
Quindi per noi questa sarebbe l'unica strada, e perché l'adozione non è un'opzione in Italia. Quindi non avendo questo potere economico è una cosa che non
questo è un problema, no? È un problema perché significa che a differenza di qualsiasi altra coppia c'è una discriminazione, no?
Sì, nel senso che se ci fosse la possibilità dell'adozione magari ci avremmo pensato. Sarebbe un'opzione, anche penso anche un po' per come la pensiamo eticamente, mm-hmm. che rispetto alla GPA l'adozione sarebbe per entrambi una strada preferibile.
Certo.
Però non c'è concesso proprio pensarci, anzi nella legge delle unioni civili è proprio specificato adozioni no, quindi... ce l'hanno proprio voluto sottolineare.
Colgo il tuo tono polemico e allora ti faccio una domanda polemica. Cioè, perché una coppia omosessuale non può adottare? Quali sono le motivazioni?
Le motivazioni... Adesso dobbiamo interpretare le motivazioni del legislatore dell'epoca.
Certo.
Che, sapendo come era composto il Parlamento allora... È stata una una dialettica un po' di...
che si discosta un po' da genitore 1, genitore 2, giusto? Sì. Ok, ci siamo
mettersi
capiti.
D'accordo, un po' maggioranza e minoranza. La maggioranza ha dovuto, pur di far passare questa legge, si è un po' dovuta, come si dice, calare le braghe e dire vabbè...
All'epoca non si parlava nemmeno comunque di adozione di coppie omogenitoriali, si parlava della stepchild adoption, se non ricordo male.
Okay. Okay.
Semplicemente l'adozione da parte di uno dei due della coppia del figlio biologico dell'altra persona.
Esatto. Che comunque non è possibile.
Che comunque in questo momento non avviene. Esatto. Cosa vi auspicate per il futuro prossimo anche in questo tema?
Sarebbe bello che questa normativa venisse normata, diciamo, perché adesso abbiamo un po' un buco in cui c'è questo divieto. Ci sono già tante famiglie in Italia che aspettano di essere riconosciute. Ci sono tanti bambini che... aspettano di aver riconosciuti i propri genitori e non si può più aspettare.
Sì,
perché queste realtà ci sono già.
Infatti siamo diciamo in ritardo a legiferare, no? Su questa cosa. Ne abbiamo parlato anche durante il Belluno Pride, ne parlano tutti i giorni anche i gruppi di attivisti che appunto si muovono per questa causa. E noi nel nostro piccolo stiamo contribuendo con il nostro pensiero e sono veramente tanto tanto felice di questo, ragazzi. Grazie mille per la vostra testimonianza, è stata preziosa e siete entrati anche in aspetti molto vostri, molto emozionali, ma credo che questo aiuterà anche le orecchie che sono all'ascolto a capirsi un po' di più e forse anche a capire qualcuno che è di fianco a loro, che magari appartiene proprio alla comunità LGBT+.
Grazie
a voi.
Grazie ragazzi e per la vostra disponibilità. Noi ci risentiamo, perché non ho finito di interrogarvi con tutte queste mie domande, domande strane. Mi promettete che la rifacciamo un'altra registrazione? Ne avete voglia?
Va bene.
E allora con Cristian e Francesco ci risentiamo in un'altra puntata di Voci Ribelli e grazie per essere stati con noi e a tutti i nostri ascoltatori alla prossima puntata. Ti è piaciuta questa puntata? Lasciaci un like, un commento, una tua riflessione e se hai piacere condividi con i tuoi amici questo podcast. Se anche tu sei una voce ribelle e hai una storia da raccontare senza filtri, noi ti aspettiamo. Scrivici all'indirizzo info@associazionedaphne.it. Ci ritroviamo al prossimo episodio con un altro interessante tema tutto da ascoltare.